che racchiude i master in business administration. Buonasera, professore.
Buonasera.
Professore, cominciamo subito con un suo commento sui primi passi del governo Letta. Si parla del rinvio dell'IMU, del tentativo di bloccare l'aumento dell'IVA. Ci dovrebbe essere un Consiglio dei Ministri ad hoc il prossimo venerdì. A dire il vero, già doveva essere varato. Continuano a esserci questi rinvii. Meglio agire sulla tassazione sulla casa o sul lavoro? È un po' questo la diatriba che si sta sviluppando in Italia e non solo.
Allora, diciamo che questi primi passi sono stati un pochino incerti, abbiamo visto dei rinvii e certamente questo può essere giustificabile da una parte per un governo che si deve ancora organizzare e soprattutto dopo tutte le vicende che abbiamo ben conosciuto. E quindi diciamo che gli scontiamo questa fase di avvio un pochino incerta, anche se non è mai una buona dimostrazione. Detto questo, la mia posizione da tempo è molto chiara, io ritengo che effettivamente insistere sulla riduzione e la cancellazione dell'IMU sia assolutamente poco utile per le urgenze che noi abbiamo. Sull'IMU si può intervenire certamente per rimodularla, soprattutto per alleggerirla sulle categorie più produttive e sulle categorie sociali più penalizzate, ma bisogna intervenire soprattutto sul lavoro e sull'impresa. Queste sono le due grandi priorità, perché altrimenti parlare di crescita è del tutto velleitario, in quanto sì, certo, abbiamo questo grande problema e bisogna anche un po' uscire dall'austerità, ma gli interventi devono essere coerenti. Quindi da questo punto di vista tra le due è meglio ridurre certamente l'IVA piuttosto che l'IMU e soprattutto bisogna andare a incidere sul cuneo fiscale del lavoro, che questa è una grande urgenza, e favorire una tassazione delle imprese che investono e che assumono. Questo mi pare che siano gli ordini prioritari di intervento.
Quindi agire necessariamente sul lavoro per cercare di rendere più semplice e meno caro evidentemente l'assunzione dei giovani, che in alcune parti del mezzogiorno arrivano a un tasso di disoccupazione del 50%, più o meno lo stesso tasso che si registra in altri paesi che si trovano in estrema difficoltà come la Spagna e anche la Grecia. Stiamo parlando dei giovani sotto i 35 anni. Un'Italia che sta per uscire dalla procedura di infrazione, quella per un eccessivo deficit pubblico. E lei ci spiega la Golden Rule di cui stiamo leggendo, che sembrerebbe un po' l'uovo di Colombo, ovvero escludere le spese per lo sviluppo dal vincolo del 3% deficit PIL, in qualche modo scorporare e non mettere nel conto proprio quelle iniziative e soprattutto i costi relativi a quelle iniziative che dovrebbero favorire il rilancio del prodotto interno lordo italiano. Allora, se ci dà una spiegazione semplice a beneficio dei nostri ascoltatori e soprattutto se secondo lei potrebbe funzionare, appena citato l'austerità, questa austerità molto tedesca ma che sembra cozzare inevitabilmente con quella necessità tutta italiana e non solo italiana, in realtà anche degli altri PIGS, di dare un segnale importante per la crescita.
Guardi, la Golden Rule è un tema che si dibatte già da molto tempo, nel senso che uno dei limiti degli accordi originari di Maastricht, poi aggiornati, ma comunque che sono, rimangono sostanzialmente gli stessi, è quello di avere dei criteri di parametrizzazione delle posizioni finanziarie dei diversi paesi un po' statiche e generali, e non tengono conto della qualità delle eventuali deficit e delle eventuali spese che i diversi paesi possono sostenere. Questo è un limite, perché chiaramente sappiamo che la spesa pubblica in alcuni casi è produttiva, in altri casi è improduttiva, e quindi bisognerebbe distinguere tra le due dimensioni per favorire una crescita generale dell'Europa, che rispetto alle altre grandi economie è sicuramente quella più in ritardo. Il problema che io credo ci sia a livello dei nostri partner europei, diciamo soprattutto quelli più virtuosi, sia che si usi questo strumento per ricadere nella vecchia logica che molti paesi, a cominciare dal nostro, hanno usato nel passato, che si giustifica per spesa pubblica anche delle cose che sono altamente improduttive e che hanno delle finalità elettoralistiche, di consenso politico, e che nulla hanno a che vedere con la ripresa degli investimenti e dello sviluppo. per cui bisognerebbe trovare dei progetti di valenza europea, cioè dei progetti che avrebbero poi una ricaduta a beneficio di tutti, per poi garantire che tutti i paesi si muovano su questa direzione. Io credo che questo sia difficile, perché poi ognuno tira la coperta dalla sua parte, però è innegabile che se non si riparte anche con qualche forma di spesa pubblica per gli investimenti, che sia di qualità elevata, sperabilmente non come è successo troppe volte nel passato in Italia, in una fase di difficoltà del settore privato, è difficile invertire l'andamento dell'economia in generale.
Quindi, insomma, una golden rule è necessaria per dare qualche segnale di ripresa al nostro paese. Segnali che comunque ci sono, professore. Ricordiamo innanzitutto ai nostri ascoltatori che questa sera, nella seconda parte, è il punto su Piazza Affari di questo lunedì 13 di maggio. È tornato a trovarci il professor Stefano Cordero di Montezemolo, docente di finanza all'Università di Firenze e Palermo, presidente dell'associazione AIMBA. Perché, dicevo, qualche segnale in realtà c'è, professore, e mi riferisco alle aste degli ultimi titoli di Stato. Venerdì scorso ne abbiamo parlato, i BOT hanno evidenziato, i BOT a un anno, dei rendimenti al minimo da quando l'euro è stato varato, e questa mattina sono scesi anche i tassi dei BTP a 3 a 5 anni che sono stati collocati dal Tesoro. Cito su tutti il BTP a 3 anni, che è stato collocato con un tasso di poco inferiore al 2%, in calo rispetto al 2,3% della precedente emissione. A cosa è dovuta questa tendenza, secondo lei, professore, alla liquidità che stanno immettendo le banche centrali europee, o c'è anche qualche segnale positivo da parte dell'economia?
No, io su questa cosa qui direi di stare abbastanza guardinghi, non è che questo sia un indicatore che improvvisamente ci riporta ad essere ottimisti sulla prospettiva. Io credo che in parte sia giustificata da questa grande liquidità che negli Stati Uniti e in Giappone si è creata per delle scelte fatte dai governi locali, in accordo ovviamente con le banche centrali di quei paesi, ma è anche dato dal fatto, nel nostro contesto specifico, che le grandi banche, le banche in generale, in questo momento stanno allocando le loro disponibilità soprattutto sui titoli di Stato. Sappiamo che si sta spostando progressivamente la percentuale dei titoli di Stato posseduti dagli stranieri verso i residenti italiani, che sono soprattutto gli investitori istituzionali, e questo sappiamo che è il vecchio tema, che si finanzia poco l'economia industriale e le banche preferiscono, avendo di fatto una posizione di grande vantaggio, raccogliere liquidità a basso costo per allocarla su forme di investimento poco rischiose con un rendimento abbastanza garantito. Quindi è una questione di domanda e di offerta. In questo momento quindi la domanda principale viene da questi soggetti, e questo giustifica la situazione che noi abbiamo. Questo non toglie il fatto che comunque la situazione strutturale è sempre negativa, perché ce lo siamo detti tante volte, ma è giusto ribadirlo, che finché i tassi di rendimento nominali, come sono adesso, che sono intorno al 4-4,5%, sono superiori al tasso di crescita dell'economia, nel lungo periodo il rischio di insolvibilità o insostenibilità del debito rimane molto forte.
E quindi, quando avremo lo spread BTP Bund a 100, come il ministro Saccomanni pare voglia arrivare? Adesso siamo intorno ai 250 punti.
Quando finalmente si vedranno dei segnali di inversione di tendenza dell'economia reale, cosa che allo stato attuale si fa fatica a vedere, perché i dati su serie storica della nostra produzione industriale sono sempre in diminuzione, la produttività sappiamo bene che è in grande crisi, e quindi fino a che questo non si inverte è difficile che gli investitori siano disponibili a riconoscerci uno spread molto più basso, perché rimane un rischio di sistema ancora molto forte, e quindi sotto un certo limite è difficile andare, a meno che non si abbia una situazione anche in Europa, e faccio fatica a immaginarlo, stante la posizione della Germania e in generale, poi comunque viste le scadenze elettorali che in Germania ci sono, che la Banca Centrale faccia una politica molto aggressiva di liquidità e quindi rimetta anche il nostro sistema europeo in condizioni abbastanza comparabili a quelle degli Stati Uniti e del Giappone.
Tutto chiaro, insomma, avete sentito queste banche centrali che stanno inondando da ogni parte di liquidità i mercati. Siamo quasi in conclusione della puntata di questa sera. Professore, un'ultima riflessione sul rapporto euro-dollaro, dove può arrivare dopo la decisione di qualche giorno fa di Mario Draghi, che appunto come Kuroda, il numero uno della Banca del Giappone, come Ben Bernanke, il numero uno della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, ha deciso di ridurre ulteriormente i tassi, inondando di liquidità i mercati. Euro-dollaro e soprattutto, come ci stiamo interrogando da alcuni giorni qui al punto su Piazza Affari, dopo la decisione di Draghi, quali rischi lei vede per questa maxi liquidità sui listini?
Guardi, il rischio che più volte abbiamo sollevato, il problema della liquidità stante questa struttura del mercato dei capitali è che in determinati contesti dove c'è una maggiore vicinanza tra il potere politico e le autorità di governo monetarie, è più facile che questa liquidità vada verso l'economia reale. In altri contesti il rischio è che questa liquidità vada su strumenti finanziari e soprattutto su quelli più speculativi, perché la bassi tassi di interesse, di rendimento in generale favoriscono la speculazione, perché rende molto più vantaggioso operare su questi strumenti e, come abbiamo detto prima, favorisce anche l'allocazione su strumenti governativi a rendimento abbastanza elevato, stante la possibilità di approvvigionarsi ad un costo molto più basso. Quindi questo è il grande problema, che la liquidità può funzionare, la logica della liquidità funzionava molto bene nel passato, già adesso molto meno, proprio per questa situazione dei mercati speculativi che giocano molto sui bassi tassi di interesse e comunque richiedono una forte convergenza delle politiche da parte delle autorità di governo economico e quello di governo finanziario.
Sull'euro-dollaro, per concludere?
Ma guardi, l'euro-dollaro, siamo tutti lì che guardiamo la situazione con una certa curiosità, perché in effetti ci sono dei fondamentali che giustificherebbero parità diverse da quelle che il mercato esprime. Sappiamo però che su questi mercati, cioè quelli valutari, c'è un effetto di accumulazione, cioè sostanzialmente i cambiamenti delle parità avvengono quasi improvvisamente, perché si è progressivamente creata la condizione perché questo avvenga. In questo momento io credo che siamo ancora alla finestra a vedere gli effetti che queste politiche molto aggressive sul piano monetario, come abbiamo indicato prima, negli Stati Uniti e in Giappone, producano degli effetti, e a quel punto è probabile che ci possano essere degli spostamenti significativi dei tassi di cambio.
Chiarissimo, grazie al nostro ospite che ci ha aiutato anche in questo lunedì sera a capire un po' di più soprattutto sul fronte macroeconomico. Allora saluto il professor Stefano Cordero di Montezemolo, docente di finanza dell'Università di Firenze di Palermo, nonché presidente dell'associazione AIMBA, che è l'associazione che racchiude i Master in Business Administration. Professor Cordero, noi ci sentiamo tra qualche settimana.
Grazie a voi, a presto.
Grazie ancora al nostro secondo ospite. Domani con noi ci sarà Nicolò Annunziata, i JC Associati. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata di oggi dal nostro sito internet www.radioclassica.com in modalità podcast sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/radioclassicaofficial. Da Carla Signorile un grazie per aver seguito il punto su Piazza Affari. Vi lascio in compagnia della musica e dei programmi di Radio Classica, la prima radio di grande musica.
Le opinioni espresse dagli esperti non rappresentano sollecitazione al pubblico investimento e sono del tutto personali. Non c'è responsabilità da parte di Radio Classica Milano Finanza o della giornalista Carla Signorile.